della parola chiesa, perché è una comunità di persone che anzitutto cammina insieme, e quell'insieme, se guardiamo nelle nostre famiglie, chi tiene insieme le nostre famiglie di più? Chi tiene insieme soprattutto i figli? Chi non sono le donne? E allora è bello che soprattutto ci siano due donne e un uomo solo. Ecco, questo volevo dirlo dall'inizio. Ecco. No, non è che mi butto giù, è proprio questa cosa molto bella, no? Però
Non abbiamo pagato, no.
Allora, facciamo soltanto una cosina di presentazione, perché Lucia diceva, magari non tutti ci conoscono. Siamo Sara e Daniele, abbiamo tre figli di 21, 18 e 16. Viviamo a Como in una fraternità di famiglie che si chiama Eskenosen, con la K. Lo trovate anche su web, eskenosen.org. Siamo ospiti in una struttura di Fondazione Caritas, Diocesi di Como, e insieme ad altre due famiglie facciamo un vicinato solidale. Ospitiamo delle famiglie straniere che vivono con noi un paio d'anni, e li accompagniamo semplicemente con un progetto mirato per ogni famiglia all'autonomia. E quindi questo è il nostro, solo per raccontare di noi e di quello che facciamo, che viviamo. E niente, iniziamo questo incontro. È bello che parliamo di chiesa, di sinodalità, in questa settimana in cui è stato il compleanno della chiesa, no? Perché l'ascensione è il compleanno della chiesa. Gesù ne è andato e ci ha lasciato il compito a noi, ok? E quindi è il nostro, dobbiamo un po' riscoprirlo, no? Questo compito. E questo compito, ecco, noi crediamo, e questo è l'incontro che facciamo oggi è proprio per questo, crediamo che lo stile delle famiglie, che si vive nelle famiglie, come dicevano anche stamattina, davvero è proprio lo stile sinodale di chi cammina insieme. E allora ci proviamo. Lucia, a te.
Grazie, Daniele. E non hai detto che noi ci conosciamo? Dai, ci siamo ritrovati qua perché Renata e Edoardo ci hanno chiamato. Io ero già venuta un paio d'anni fa a questa festa, ci eravamo visti a Erba. E quando mi hanno detto, e guarda che dialogherai con Sara e Daniele, mi è venuto da sorridere e da gioire. Noi siamo compaesani, no? Tutte e tre di Fino Mornasco, quindi loro sono un pochino più giovani di me, ma di poco, devo dire. Quindi per una parte della nostra vita siamo anche cresciuti insieme. E ritrovarsi a sentire l'amicizia come una dinamica umana che non è data dal frequentarsi regolarmente, ma dal sapere che persone che hai incontrato, conosciuto e stimato stanno facendo un percorso parallelo al tuo in una condizione diversa. Loro nello specifico a un certo punto sono volati via da Fino Mornasco per andare a Como e io sono andata in Brianza, ma con vocazioni diverse, modi di vivere diversi, abbiamo mantenuto saldo ciò che ci hanno trasmesso i nostri genitori, che abbiamo condiviso nelle attività di oratorio, di collaborazione, ed è bello pensare che poi prendano pieghe diverse, no? Le nostre passioni e il nostro desiderio di star bene con gli altri. Io faccio la psicopedagogista, quindi la gran parte del mio lavoro è dedicata allo stare con le persone, oltre ai tre figli e due nipotini e marito, chiaramente, ma insomma ci sono queste concomitanze. Il tema che ci hanno proposto a me è piaciuto subito quando Renata mi ha detto: guarda che vorremmo prendere questa frase dal cuore della famiglia, il respiro della Chiesa, e vi dico che aspettavo con curiosità poi di sentire loro, perché al momento mi è sembrato un tema capovolto. Non so a voi, io lo ripeto, allora, dal cuore della famiglia, il respiro della Chiesa. Perché mi è sembrato capovolto? Perché nella mia idea, io sono una laica, una donna di fede, però una laica, insomma, imparo sempre ogni volta che ascolto, leggo qualcosa, eccetera. Mi è sembrato improvvisamente che si desse un'importanza grandissima alla famiglia, cosa che la Chiesa ha sempre fatto, quindi nessun problema, ma, quasi quasi sempre fatto, qualcuno mi ha fatto così, quindi quasi sempre fatto. Ma la dimensione incredibile che mi ha stupito è, cioè io sono stata abituata a credere, no, che la Chiesa investisse sulle famiglie, anzi le ha denominate piccole chiese domestiche, e che quindi dalla Chiesa partisse, tra virgolette, quel mandato alle famiglie, come se le famiglie fossero qualcos'altro, non la Chiesa stessa. Noi sappiamo che siamo tutti Chiesa, che c'è sacerdozio, che ci sono tante vocazioni, però la cosa bella di questa frase, che poi è un estratto, è che invece la Chiesa ha bisogno del cuore della famiglia, delle famiglie, per respirare. Allora subito mi sono fatta tutti i miei, tra l'altro ci raccontavamo le vicende umane e gli acciacchi dell'età, no, reciproci. E quando sono venuta da voi già avevo superato il periodo più brutto dell'operazione al cuore, e quindi di cuore e respiro ho dovuto occuparmi in questi anni un bel po', no? Allora l'idea che davvero noi famiglie siamo il cuore che permette di respirare alla Chiesa. Allora vuol dire che siamo uniti, certamente che siamo un unicum, perché siamo parti e infatti apparteniamo, ci apparteniamo reciprocamente, ma vuol dire che non posso più distinguere la famiglia e la Chiesa. Devo pensare che le famiglie siano la Chiesa, e che la Chiesa, che noi diciamo, però, dicevamo prima con degli amici, quante poche persone si sposano in Chiesa ormai, quante poche famiglie si ritengono cristiane, partecipano alla vita della Chiesa, ma noi siamo Chiesa, e la Chiesa, per come la intendiamo, ha davvero bisogno dei nostri cuori, di famiglie che hanno fatto la loro scelta, ma che ci mettono davvero il cuore, no? E cosa vuol dire metterci il cuore? Lo dirò anche poi verso la fine. Mettere il cuore, in latino c'è una parola meravigliosa che noi di solito banalizziamo, o comunque riteniamo più una parola del gergo umano, che è la parola coraggio. Coraggio vuol dire avere e agire con il cuore. Allora immaginatevi se ogni coppia che si sposa, ogni volta che nasce un bambino, ogni volta che si è famiglia con anche le persone anziane, si riuscisse a pensare che il nostro cuore deve continuare a pulsare, non solo per essere felici, perché chi sceglie come vocazione la famiglia cerca nella vocazione a cui corrisponde la propria felicità, ma perché se il nostro cuore di famiglia batte, pulsa, in qualche modo permette alla Chiesa di respirare, cioè di continuare a vivere. Siamo noi che determiniamo che la Chiesa possa continuare, non è la Chiesa che deve andare a prendere le famiglie costringendole in qualche modo a sentirsi di appartenere. E questo secondo me ci dà una grande responsabilità, una bella e grande responsabilità. E questa responsabilità, ancora una volta, faccio riferimento alla parola latina, la parola responsabile vuol dire avere l'abilità di dare risposte. Quando un adulto è responsabile, quando sa rispondere alle domande, ai bisogni, alle istanze di un adolescente, di un bambino. La responsabilità non è solo risposte verbali, ma è risposte di vita, di scelte di vita, come hanno fatto qualche anno fa anche Daniele e Sara. Scelte che ti portano a dire: e adesso cosa mi chiede il Signore? E che cosa mi chiede all'interno della Chiesa di cui faccio parte? Noi facciamo parte di una fraternità, di una comunità, ma è la Chiesa. Che cosa mi chiede? Chiede di poter continuare ad andare e a rivolgersi al futuro con il respiro di chi ha un cuore che funziona. E il cuore siamo noi. Siamo noi che continuiamo a credere che quello che stiamo facendo sia vitale per tutti, per il mondo, per la Chiesa, e salvifico e produttivo di felicità per noi stessi. Quindi, a partire da questa sovversione del pensiero rispetto al titolo, io ho cominciato a chiedermi: ma allora che cosa vuol dire camminare, come ricordava Daniele prima, in maniera sinodale con la Chiesa e le famiglie nella Chiesa? Cos'è questo camminare? No? Questo camminare è un dire: non fermiamoci. no? È un fermiamoci. Vi ricordate la preghiera di Madre Teresa di Calcutta, no? Che diceva cammina, cammina, e prima camminerai, prima gattonerai, poi camminerai, poi correrai, poi avrai le stampelle, magari Edoardo, va bene, e camminare anche quello in qualche maniera, no? Camminare e andare avanti. E allora una delle cose fondamentali, secondo me, di questo cuore che funziona e di questo respiro ancora possibile è il fatto che noi camminiamo. Non a caso, chi cammina, ne parlavo prima con la mia amica Anna che fa cammini e Santiago e altre cose, ha bisogno di un cuore e di un respiro funzionanti. Quindi più camminiamo e più bene stiamo. Stiamo camminando? Nelle nostre famiglie abbiamo una nuova tappa da raggiungere? Nei rapporti interpersonali, in famiglia e nelle nostre comunità, siamo in cammino insieme, ci diciamo dove stiamo andando, ci guardiamo anche se magari camminiamo parallelamente l'uno all'altro, perché questo camminare deve portare a qualche cosa che ci faccia sentire vivi, cuore e respiro per sentirsi vivi. Se mi chiedete da psicopedagogista per il mio lavoro qual è la cosa che più mi preoccupa in questo momento del nostro periodo storico, che sicuramente bello non è, non sono le cose brutte che stanno accadendo, ma sono alcuni stati d'animo di persone che, talmente demoralizzate da quello che accade, spaventate da quello che potrebbe accadere, disilluse, come diceva benissimo anche Don Davide prima durante l'emolia, rattristate dalle aspettative non corrisposte, si fermano, smettono di camminare. Sono quelli che dicono non ne vale la pena. Vale la pena di sposarsi? Ma no, tanto guarda con tutti i divorzi che ci sono. Vale la pena fare un figlio? Ma no, guarda tanto che futuro gli lasci. Vale la pena di accudire i propri anziani? Ma no, dai, adesso non è che uno può stravolgere la propria vita. Vale la pena di impegnarsi nel sociale, nella comunità, nella chiesa? Oh, ascolta, ci sono già tanti problemi, io mi occupo delle mie cose, se ognuno facesse questo. Ecco, quello che mi rattrista non sono le fatiche che stiamo affrontando tutti, ognuno dalla propria parte. Quello che mi rattrista è che qualcuno abbia smesso di camminare. Mi viene da dire che il suo cuore e il suo respiro rallentati rallenteranno il raggiungimento dell'obiettivo. E forse, come capita a chi non è proprio in forma, comporteranno una vita un po' meno degna di essere ritenuta, come noi riteniamo, un dono, perché è sicuramente un dono, però quando ti fanno un regalo dipende poi cosa decidi di farne di quel regalo, puoi anche riciclarlo. Sulle mani chi normalmente ricicla qualche regalino ricevuto? Cioè diciamoci, sembra una cosa brutta, ma se ti regalano una cosa che non ti piace, piuttosto che buttarla via, giusto? La regali a qualcuno che magari ne... Ecco, noi abbiamo ricevuto una vita che è una cosa spettacolare. Ma prima ci incantavamo io e Sara a guardare questo cielo, questo verde. Adesso io spero che ci ascoltiate con attenzione, ma che guardiate per aria intanto. Tanto noi siamo qua, ma guardate per aria, perché andate a casa con il cuore colmo, pulsante della bellezza in cui diciamo queste cose che spero che condividiate. Ecco, questo è un po' il nostro. Quindi faremo questo dialogo per cercare di raccontarvi la nostra visione di sinodalità in maniera il più possibile applicabile alle vostre e alle nostre vite personali. E per far questo parto proprio, Daniele ha introdotto un pochino la loro scelta per Eskenazen, e io sì, Eskenazen, sbaglio sempre la pronuncia, e va bene, grazie, che conosco e che apprezzo tantissimo. E quindi... faccio io una prima domanda a Daniele e Sara, no? Chiedo loro proprio, secondo la vostra esperienza, famiglia che si interroga su una vocazione che muta con il nostro mutare, con le condizioni diverse di ogni vita, e che poi riesce a trovare una collocazione dove sente di poter respirare e il cuore batte bene forte, ma queste esperienze, come quella meravigliosa che abbiamo sentito stamattina con Don Gabriele, e Annalisa e Flavio, e la vostra, che non abbiamo raccontato ma è altrettanto bella, ecco, come le famiglie in generale, nelle loro scelte di stile, di collocazione territoriale, di impegno, eccetera, possono aiutare la comunità cristiana, che siamo ancora noi alla fine, ma è anche la Chiesa intesa come i sacerdoti, eccetera, a vivere questo concetto di sinodalità, cioè di cammino insieme che stiamo facendo.
Grazie Lucia. Diciamo che noi siamo molto onorati di essere vicino alla nostra conterranea, davvero, e grazie al Signore di questo, questa è la prima cosa che volevo dire. Allora, faccio anche outing in questa cosa, nel senso che io e Daniele andiamo spesso a parlare, ma sappiate che tutto quello che dico è merito di Daniele, perché ci sono due armi. La prima arma è quella della precisione, dell'ordine, della veramente analitica, razionale di Daniele. E poi c'è un po' questa cosa, questa vena un po' pasticciona, si dice, della moglie, però sappiamo che alla fine anche i pasticceri un po' pasticciano, però alla fine i dolci li mangiamo, sono buoni, no? Avevamo detto. Ritornando a una delle cose che avevamo un pochino riflettuto con Daniele pensando a questo intervento, insomma, un po' a quattro mani, ma anche a sei, insomma, Lucia. Dicevamo che, ecco, che c'è alla base di ogni coppia il fatto di partire da un noi. È vero che è un partire, ma ogni coppia in realtà fa proprio un percorso, che è un percorso un po' di consapevolezza e anche un esercizio di libertà per raggiungere questo senso, di vivere in pienezza nell'unità. Forse se facciamo un passo indietro e per coppie che si sono magari fidanzate o sposate anni fa, ci possiamo ricordare che all'inizio era un pochino magari più difficile anche banalmente prendere delle decisioni. Difficili perché? Non perché chissà cosa pensa l'altro, perché vabbè, se mia mamma mi dice che andiamo a mangiare a pranzo da lei, andiamo a mangiare a pranzo da lei. E non mi pongo il problema di chiedere, beh, ma che cosa facciamo questo fine settimana? Io devo dire che veramente mio marito mi ha insegnato tanto. E una delle cose che aiuta, secondo noi, ma anche secondo la mia modesta esperienza, io invece sono mediatrice familiare e sostengo le coppie in difficoltà, magari che hanno dei periodi di crisi e che spesso arrivano anche a separazione, a divorzio, le aiuto un pochino a stare in quel momento di difficoltà aiutandoli a comunicare. Comunque, questo per dire che nella mia esperienza il fatto di vivere il noi si costruisce in un modo fondamentale, che è un modo evangelico. Che cosa faceva Gesù Cristo, se vi ricordate, oltre al fatto di camminare, andare. Ma qual era la roba che faceva Gesù Cristo? Oltre a fare domande, ascoltava. La prima buona comunicazione parte proprio dall'ascolto ed è proprio un nodo centrale che noi dobbiamo proprio ricordarci. Il Signore poi si è fatto parola, e non è un caso. Ecco, il fatto che Lui ci parli attraverso il Vangelo quotidianamente. Questa consapevolezza e questo anche esercizio di libertà, perché è un esercizio di libertà? Perché io posso anche decidere che questa cosa qua non la voglio. Però forse questo pezzettino dell'esercizio di libertà deve essere fatto crescere anche non solo nelle coppie, ma già presto, perché è una forma di discernimento che ci aiuta anche a sostenere le nostre vocazioni. Quando mi trovo di fronte a delle coppie che litigano, che litighiamo tutti ed è sano, non sto dicendo che litigare sia sbagliato, ma che non riescono ad ascoltarsi, spesso mi trovo di fronte a questo nodo. Il nodo è: ma è possibile che io devo sempre rinunciare a queste cose? Ma è possibile che devo fare sempre tutto io? È possibile che devo fare sempre questa cosa qua? È possibile che tu faccia sempre questa cosa qui? E questa è una delle situazioni di blocco più frequenti che trovo. Situazione di blocco che si è in realtà creata dopo anni in cui queste persone non si sono ascoltate, banalmente, non si sono ascoltate. Ascoltare vuol dire con il cuore veramente mettersi davanti all'altro e dire: questa decisione che sto prendendo fa solo bene a me, fa solo bene ai nostri figli, alla mia mamma, o fa bene anche a te? E scusatemi, se ci siamo sposati in chiesa, se ci sono anche persone con il sacramento del matrimonio, sappiamo che la prima persona a cui rendere conto è proprio il marito o la moglie. Io mi sposo con Daniele affinché la sua vita sia piena, non la mia. La nostra missione è quella di fare un'opera d'arte, diceva Enzo Bianchi, con la persona che il Signore ci ha donato e con cui abbiamo costruito un sacramento. Per cui, veramente, in questo ascolto ci deve essere il pensiero. Che è anche un atto di umiltà, nel quale il dire: io questa scelta la devo prendere perché? Qual è la ragione per cui facciamo queste scelte? E le famiglie in questo pensavamo proprio che possono aiutare le comunità a non pensarsi come una somma di singoli, ma come un soggetto collettivo. Scusate, mi viene da ridere pensando alla bellissima omelia di questa mattina, no? Perché non è che le comunità sono semplicemente la somma dei singoli, la somma dei gruppi, la pastorale familiare, la pastorale degli adolescenti, la pastorale giovanile, l'iniziazione cristiana, la pastorale dei battesimi, tutte cose che per grazia di Dio abbiamo attraversato anche con i figli. Ma non è la somma, la nostra famiglia non è la somma della Sara, del Daniele, della Teresa Benedetta, del Pietro e del Matteo. No, non è quella roba lì. È qualcosa che si costruisce con questo ascolto, con questo dai e prendi e con questo stare. Testimonianza meravigliosa è stata anche quella della coppia di questa mattina di Don Gabriele.
Allora, il secondo passaggio che volevamo fare è quello che le famiglie possono aiutare le comunità a percepire l'altro non come il diverso, il differente che ostacola la mia realizzazione, ma come una ricchezza. E questa cosa le famiglie lo vivono sin da, da quando una coppia, si fidanza, si mette insieme, no? Si unisce, no? Per ritornare proprio alle origini, no? A Genesi, quando Dio crea la donna dalla costola dell'uomo, il testo dice: fece un aiuto che gli sia? No, non è questa la traduzione. La traduzione purtroppo è così, ma la traduzione dice, la parola kenegdo dice che un aiuto che gli sia di fronte, che gli possa essere di fronte, ma perché con cui si possa confrontare, un aiuto differente. Perché se dall'altra parte c'è uno specchio e io mi rifletto, sono Narciso, punto, e sto da solo e non con un altro. E quindi questa differenza è il sale, no? della bellezza del rapporto di coppia, questa relazione che sta dentro questa differenza. E se non c'è questa cosa nelle comunità, cosa succede? Ma la dobbiamo pensare così tutti insieme e dobbiamo andare di lì e la strada è questa qua e camminiamo insieme, facciamo sinodo ma io la penso un po' diverso da te ma io sono un po' diverso da te no, andiamo di là e non c'è il confronto, non c'è il di fronte e allora non c'è neanche la comunità, non c'è neanche la chiesa, non c'è sinodalità. Pensiamolo anche in famiglia, no? Cosa si vive? Si vive, i fratelli, le sorelle, no? Questa fratellanza e quest'altra parola, sororità, magari qualcuno ha sentito questa sorellanza, no? I fratelli e le sorelle, il partner te lo scegli, il fratello no. Ti arriva lì, è un diverso. Cosa dice la Bibbia dei fratelli? È un disastro, bravo. Dall'inizio un disastro. È il diverso, è l'aggiunto, è quello che in comunità è arrivato quello lì, ma quello lì che è? Quello? Se ne poteva fare a meno di quello lì, no? O no? È in famiglia? Cioè di quello lì se ne poteva fare a meno. Ma mamma, questo qui, quando è che viene qualcuno a portarlo via? È appena nato? Cioè, l'ho portato a casa, ma dopo 3 giorni, cioè forse meglio di... No, ha preso un posto che... E quindi l'altro è proprio quello che viene a rompere le scatole. Ma questa diversità, come farla diventare ricchezza? Come aiutarci noi, no? Quindi volevamo fare... abbiamo pensato io e Sara una domanda a Lucia, no, su questo. Come riuscire in famiglia a imparare sempre di più che quel fratello lì è una ricchezza per me e non è un ostacolo. Perché così, se riusciamo a viverlo in famiglia, riusciamo poi magari a testimoniarlo e a far sì che anche in comunità questa cosa la si possa vivere. Proviamo, ecco, se lui ci aiuti a ragionare su questo, a ragionare su questo passaggio della ricchezza che ci può dare uno che non c'entra niente con noi, cioè è diverso, è di fronte.
La diversità fa paura, però a me capita tante volte, no, anche nel mio lavoro, di sentire persone che dicono: no, però a me le persone diverse da me piacciono, nel senso che imparo qualcosa, sono divertenti oppure mi compensano in qualche maniera. Però poi abbiamo tutti la sensazione di andare a cercare le affinità. Quindi se tu trovi una coppia di giovani fidanzati che cominciano a frequentarsi, chiacchierando con loro cerchi di capire che cosa li abbia attratti l'uno verso l'altro, no? Ora, è vero che l'attrazione è una questione anche di poli opposti, no? Si attraggono le cose opposte, però noi tendenzialmente diciamo: beh, ma in qualcosa saranno simili, avranno, che ne so io, un modo pe di pensare uguale, piuttosto che una storia simile, no? E quando non troviamo questi elementi di diversità, quando troviamo solo elementi di diversità e non troviamo affinità, ci pare che ci sia un pericolo, un rischio. Perché noi abbiamo paura in quanto, torno alla parola di prima, occorre coraggio per mettersi di fronte, come diceva prima Daniele, ad un'altra persona, valutando e considerando che quella persona ha la tua pari dignità, ma che la pensa o vive in maniera diversa da te. Ci vuole coraggio, abbiamo quasi paura della diversità. Quando poi la diversità ci abita e abita nelle nostre famiglie, come mi chiedeva adesso Daniele, quindi i partner si sono perlomeno scelti, ma i fratelli, i figli no, e i genitori non hanno scelto i figli e i figli non hanno scelto i genitori e non si sono scelti tra fratelli e sorelle. Allora lì ci sembra veramente brutto perché noi, anche se lo sappiamo tutti, ditemi se non è vero, siamo ancora convinti che il modello famiglia del mulino bianco non esiste, però è bello. Noi siamo convinti di questo, non esistono le famiglie perfette dove tutti fanno quella colazione, non so com'è la colazione vostra, ma nella colazione di chi ha una famiglia con 3 figli, i miei sono usciti di casa ormai, ma i loro ce li hanno ancora lì, non sono colazioni come quelle che vediamo alla televisione negli spot pubblicitari. Ecco, l'andare in bagno non è una cosa semplice quando c'è la famiglia numerosa o quando comunque ognuno ha i suoi tempi per stare in bagno e le sue necessità dello stare in bagno. Quindi tu ti ritrovi nel dire: ok, la famiglia ideale non esiste, però io la vorrei. Perché secondo me ci manca una caratteristica, che è quella dell'umiltà. L'umiltà, lo dico sempre perché a me piace tanto questa definizione, l'umiltà non è il dire no, io non sono capace, no, no, l'altro vale più di me. L'umiltà, ancora una volta dal latino humus, è la terra. Humus è la terra. La persona umile, scusate, ve lo faccio vedere perché per me è importante, è la persona radicata con i piedi per terra. Per terra, cioè concreta. La persona che sa quali sono le sue qualità e sa quali sono i suoi difetti. Sa che ha nel cuore un desiderio di una famiglia perfetta e sa che la famiglia perfetta non esiste. Sa che lui o lei non è perfetto e che quindi non può pretendere che gli altri lo siano. Questa è la persona umile, la persona che non si fa schiacciare ma rimane in piedi salda anche quando un pochino il terreno trema. Va bene? Se noi, secondo me, acquisissimo un po' di umiltà in più, in questo senso di concretezza, arriveremmo a capire che davvero non solo non esiste la famiglia del mulino bianco, ma non ci serve la famiglia del mulino bianco, perché noi imperfetti abbiamo bisogno di altre persone imperfette, diverse da noi per qualche caratteristica, per poter crescere, per poter dare gusto alle nostre relazioni. Perché se due persone fossero perfette o identiche, non si accrescerebbero l'un l'altra, non diventerebbero un noi, non avrebbero il gusto dell'imparare sempre qualcosa guardando l'altro. L'altro può sbagliare e tu impari dai suoi errori. L'altro può far giusto e tu impari dal suo atteggiamento che è andato a buon fine. Allora, concretamente, siccome noi lo dobbiamo capire e dobbiamo essere capaci, parlo di noi genitori, di noi nel mio ruolo anche nonni, capire che non ci serve che l'altro, il figlio, il nipote sia uguale a noi per amarlo, per essere felici, ma addirittura ci conviene che sia diverso da noi per poterci crescere, accrescere e dare gusto alla nostra vita. E poi lo possiamo insegnare ai nostri figli. Come? Beh, i figli hanno tutto il diritto di dire: ma quello lì, l'ultimo arrivato, ma perché l'avete fatto? Cioè, stavamo già bene quando eravamo in quattro, non è che serviva il quinto. Oppure i figli hanno tutto il diritto di dire: ma scusa, perché sono sempre io, evangelica questa, ma sempre io che mi sbatto e a me non dai niente, no? Neanche una festa con gli amici, e invece lui che è tornato lo vai a riabbracciare, gli vai incontro. Hanno tutto il diritto perché sono figli e hanno bisogno di adulti umili e responsabili che, accettandoli per questa fatica di capire che le diversità sono una ricchezza, glielo insegnano. Come? Io credo che vada tanto puntato su questo. Siamo tutte persone diverse, ma apparteniamo ad un nucleo. Ci siamo uniti e vogliamo formare un noi. Quindi è vero che siamo tutti diversi, ma è vero che nel momento in cui affrontiamo nelle nostre diversità le stesse situazioni familiari, abbiamo gli stessi genitori. Siamo tre figli diversi, ma abbiamo gli stessi genitori. Siamo tre figli diversi di comportamento, di atteggiamento, di carattere, di esperienze, ma questa è la nostra famiglia. Siamo tutte persone con vocazioni diverse, ma apparteniamo tutti alla Chiesa e la Chiesa appartiene a Gesù Cristo. Nel momento in cui le persone diverse non si soffermano troppo sulle diversità che possono creare disillusione, ma si soffermano su quelli punti di unità condivisibili che li denotano come famiglia, come comunità, come fraternità, come Chiesa, come umanità, in quel momento noi rimaniamo nelle nostre differenze, ma ci accorgiamo e viviamo con grande gioia le nostre affinità, i nostri punti in comune, e ce ne sono sempre. Provate a pensare com'è bello anche per noi adulti quando incontrate qualcuno, magari appena conosciuto, chiacchierando, scoprire: oh dai, ma davvero sei nato anche tu in quel paese? Oh, ma davvero anche tu fai quello sport? Ma davvero anche tu tifi quella squadra? Ma davvero anche tu hai fatto quell'esperienza? Voi apri il cuore di cui parliamo oggi, si apre. È uno sconosciuto l'altro, magari non avrà una grande importanza nella tua vita futura, ma tu senti che c'è qualcosa che vi unisce. Ecco, io mi sono segnata che secondo me, per rispondere alla domanda di Daniele, quando prendiamo atto delle diversità e ci fanno paura e ci danno anche un po' fastidio, dovremmo molto imparare che le persone dovrebbero stare insieme non per attrazione. Ci attraiamo perché ci piacciamo, come capita quando ci si innamora all'inizio, no? Ma ci si innamora anche di persone molto diverse da noi, fondamentalmente. Ma non è l'attrazione il motore che permette alle persone di sentirsi noi e di camminare insieme a qualcun altro che magari cammina un passo diverso da te perché va più lento, va più veloce. La parola che io sostituirei alla parola attrazione è la parola dedizione. Dedizione. Mi dedico a te. Io ho bisogno di te e mi dedico a te. La mia dedizione a te è di prenderti per come sei e cogliere la bellezza di quello che sei. Secondo me, se noi riuscissimo nelle nostre famiglie e poi nella Chiesa, visto che il ragionamento che abbiamo fatto prima, a sceglierci per dedizione, certe cose sarebbero magicamente risolte. Faccio sempre un esempio che a me colpisce molto, no? Beh, oggi non è successo perché ero accanto a voi durante la Santa Messa, però il popolo cristiano che parla di pace e va in piazza a dire che la pace la vogliamo dappertutto, sa che deve lavorare molto sulla propria pace interiore, diciamo tutti. Se non impariamo noi a perdonare il vicino di casa, se non impariamo noi ad avere una parola buona per chi ci sta attorno, come possiamo pensare che i politici che hanno ben altri interessi si occupino della pace nel mondo, giusto? Sulle maniche è d'accordo? Ok, siamo tutti d'accordo. Io, per una situazione familiare mia, così e per una serie di motivi, con mio marito, tendenzialmente non ho più una parrocchia di riferimento, quindi giriamo tanto e andiamo spesso in chiese diverse e sentiamo la messa domenicale, soprattutto sempre in posti diversi. Quando arriva il momento della pace, io mi guardo intorno e vedo persone sedute nello stesso banco, che sono diverse sicuramente, non si conoscono molto spesso, però sono arrivate tutte lì con lo stesso desiderio, con lo stesso obiettivo, per la stessa cosa, spero con la stessa disposizione d'animo di andare a incontrare dei fratelli, delle persone che comunque vivono la vita con un senso di gratitudine per chi gliel'ha donata. Che il segno della pace lo fanno in quella maniera, perdonami Sara, molliccia della serie, ma neanche guardandosi. Neanche guardandosi. Un giorno a una signora alla quale ho osato, perché era una signora che avevo già visto altre volte in quella chiesa, ho osato dirlo, cioè alla fine della messa, le ho stretto la mano alla pace, poi alla fine della messa le ho detto, non ci conosciamo, ma l'ho già vista altre volte. E lei mi ha detto, sì, mi sembra, così sì, mi sembra, però dopo il Covid, quella roba lì di darsi la mano non è che mi piace tanto. Allora io mi chiedo, forse la sinodalità è davvero camminare insieme, ma non perché tutti camminano, uno da una parte, uno dall'altra, ognuno col suo passo, ma perché qualche volta verrebbe voglia di prendere per mano una persona e dire, dai, facciamolo insieme questo pezzettino, parliamo di pace, ma stringiamocela un po' bene la mano, almeno guardiamoci in faccia quando ci stringiamo la mano, almeno in quel momento. Sapete cosa succede al nostro cervello? Là ci sono i libri da cui traggo una serie delle cose che sto dicendo, poi Anna ve li darà se vorrete, ma c'è una cosa importante secondo me che dobbiamo ricordare, che il nostro cervello è nostro tanto quanto noi lo educhiamo e lo alleniamo a diventare il modo di pensare che vogliamo. Allora io sono certa, non l'ho fatto l'esperimento con il segno della pace, ma sono certa che se una persona volesse essere capace di relazioni sinodali, capace di camminare anche con chi è diverso, apprezzando quello che gli può dare e desiderando dare con dedizione quello che può, potrebbe esercitare il suo cervello dicendosi tutte le domeniche a messa, quando mi capiterà di stare accanto ad una persona che non conosco, stringerò la mano al momento della pace, la guarderò in faccia e alla fine della messa le dirò piacere, io sono Lucia. Perché cosa succede al nostro cervello? Che se la prima domenica dirà non l'hai mai fatta questa cosa, perché? Poi se il nostro cervello lo vedrà la seconda domenica e dirà ah ma allora è proprio una tua nuova abitudine questa, la terza volta ti verrà spontaneo ancora di più farlo, troverai persone che ti stringono la mano e persone che ti guardano male, ma il cervello a un certo punto si convince, capisce che tu vuoi andare in quella direzione e allora succederà che non più soltanto sui banchi durante la messa della domenica, ma anche in ogni luogo dove noi saremo ci sarà quello sguardo accogliente, di dedizione, che individueranno gli altri anche quando non ci soffermeremo a parlare. Io prima l'ho fatto, no? Quando passavamo, eccetera, io guardavo in faccia alcune persone, non so se hanno sentito lo sguardo, che era uno sguardo di dire, ma che bello, non so chi sei, però sei qua come me per lo stesso motivo, no? Secondo me, se noi cominciassimo a seminare questi sguardi con questa dedizione e con questo desiderio che il nostro cervello si abitui a farcelo fare come una nuova abitudine sempre, allora quelle differenze non ci farebbero più paura. Il cammino insieme sarebbe veramente un cammino in parte condiviso e la pace che ci entra nel cuore risolverebbe qualunque altro problema. E allora il senso di appartenenza di quel noi da cui siamo partiti a poco si formerebbe e si consoliderebbe. Provare per credere. Poi magari se mi sbaglio, l'anno prossimo se ci ritroviamo me lo dite, o se vengo a messa da Don Davide, a tutti si sposteranno, nessuno verrà sulla panca con me perché diranno questa qua sta facendo l'esperimento della stretta di mano, insomma. E quindi ci sono poi delle situazioni nelle quali noi non riusciamo a fare tutto questo, abbiamo paura della differenza, non riusciamo a sentire il noi, eccetera. E allora, lo diceva prima Sara, anche perché è il suo lavoro, insomma, fare la mediatrice non è semplicissimo in questi tempi, credo, ma quali sono, secondo te, Sara, soprattutto le modalità per gestire i conflitti che capitano anche proprio nelle situazioni di relazioni che si vorrebbe che funzionassero bene? C'è un suggerimento da cui partire perché un conflitto non diventi una rottura, ma diventi comunque un'opportunità di conoscersi meglio, di amarsi di più e di crescere insieme? Ecco, questa è la domanda che mi verrebbe da porti, perché ne abbiamo tutti bisogno proprio.